La nostra ospite è al telefono oggi perché lavora a Berna, è corretto, ed è con noi.
È con noi Zaira Schauwecker, che è ingegnera meccanica, attiva appunto in quel di Berna, e blogger sensibile ai temi della parità di genere. Zaira, benvenuta.
Ciao Neva, ciao Enrica, grazie.
Dunque, la sentiamo un po' lontanina, ma Shaira, ho fatto una crasi.
Un nome artistico.
No, Shaira, Schauwecker e Zaira e Shaira, va bene, è una novità. Siamo interessate al suo profilo, Zaira, bene, è già stata ospite di Rete 1 ed è bello ritornare sui temi portati avanti dai nostri ospiti, perché vogliamo sapere che cosa è successo poi nel frattempo. Zaira Schauwecker, oltre a fare l'ingegnera meccanica, gestisce un blog. No, un blog, si chiama così. Come si chiama, Neva Petralli?
Io lo chiamerei blog, ma magari lo facciamo dire direttamente a lei. È corretto, blog?
Allora sì, è un blog, io lo chiamo progetto personale sulla parità di genere. Se mi sentite troppo lontano, fatemi sapere, che provo a togliere il microfono e tenere il telefono all'orecchio.
Mm-hmm. Ti sentiamo adesso, ti sentiamo.
Ok, perfetto.
Quindi esatto, hai iniziato, quindi perché sì, hai iniziato questo progetto personale della parità di genere? Diamo un paio di informazioni personali, oltre al fatto che lei è ingegnera meccanica, ha un ruolo di responsabilità attualmente in un mondo dove lei ha iniziato ingegneria ed era il famoso 7% del Politecnico di Zurigo delle donne iscritte, giusto e corretto?
Al
bachelor in ingegneria meccanica, ed è mamma, corretto Zaira?
Sì, tra i vari ruoli della mia vita i principali sono questi, esattamente. E sì, la spinta a iniziare un progetto personale mi è venuta proprio un pochettino osservando questi numeri sulla percentuale di ragazze che si iscrivevano ai miei tempi, ma anche adesso, a ingegneria meccanica al Politecnico di Zurigo, vedendoli ancora a distanza di tanti anni da che io avevo iniziato, molto bassi. Mi sono detta: qui bisogna fare qualcosa, e la mia risposta è stato questo progetto personale, che sì, è un blog e una pagina Instagram soprattutto, sì.
Quali sono gli obiettivi che per ora lei si era prefissata e che pensa di aver raggiunto? Perché diamo un attimo un'idea del tempo necessario da quando lei ha iniziato ai primi risultati che ha ottenuto.
Allora, io non mi ero prefissata a grandi obiettivi numerici, era più un'idea, quella di voler condividere delle riflessioni da parte mia senza mettermi in cattedra, perché appunto ho studiato ingegneria meccanica e non sociologia, per dire, o educazione per sì, l'infanzia,
esatto.
E quindi era osservando la mia vita di professionista in un ambito ancora considerato maschile e di mamma di un bambino, vedendo tutti gli stereotipi che gli si riversavano già in tenera età, ho pensato di condividere queste riflessioni e ero aperta sui risultati. Quello che ho ottenuto in questi, direi, 3 anni forse quasi di attività è una pagina Instagram seguita da circa 13.000 persone per il momento, e un qualche migliaio di persone iscritte a una newsletter.
Il blog o progetto personale, come preferisce chiamarlo, si chiama Zaira Racconta. Invece la pagina Instagram, così per dare delle coordinate?
Anche la pagina si chiama Zaira Racconta, che in questo caso è una crasi tra Zaira, il mio nome, e Racconta. Quindi appunto quest'idea di raccontare degli aneddoti, e anche un gioco di parole con Zaira Conta. Conta le donne, per esempio, in certi luoghi, in certi contesti, per dire: ehi, ma qua mi sembra che mancano le donne.
Sì. Sì, anche perché quando ci siamo sentite per fissare un po' i termini dell'intervista, mi è stato detto: assolutamente non mi presenti come divulgatrice.
Sì, esatto, perché divulgatrice per me etimologicamente rimanda a una gerarchia, qualcuno che si mette in cattedra e al volgo divulga in parole semplici temi complessi. Ecco, questo non è mai stata la mia idea. La mia idea era: siamo tra pari, io stessa non sono un'esperta dei temi di cui parlo, osservo il mondo, pongo domande e insieme cerchiamo di darci delle risposte.
Sì, Zaira Shawvecker, rimanga con noi, ascoltiamo la canzone e poi riprendiamo a chiacchierare.
Va bene, grazie.
Marina Rei e Carmen Consoli nel 2022 sono tanti certamente momenti di felicità della nostra ingegnera meccanica, sensibile ai temi della parità di genere, e per questo circa un 3 anni fa ha creato un blog, un sito dove poter raccontare, e lei lo ha fatto in prima persona. Da una parte è Zaira Racconta, e questo è il nome della nostra ospite, Zaira Shawvecker, la quale aveva l'obiettivo, tra virgolette, quando uno pensa obiettivi pensano a cosa quantificabile, la nostra domanda sugli obiettivi aveva a che fare proprio con lo scopo finale, che era quello di condividere. Allora, il polso della situazione che ha in questi ultimi 3 anni, Zaira, qual è? Delle mamme che le scrivono, o non mamme, o delle persone che si interessano ai temi della parità di genere?
Beh, in effetti il mio progetto viene seguito piuttosto da persone di genere femminile, non so se sia un caso. In realtà il mio obiettivo era di coinvolgere anche persone di genere maschile, per esempio. Però appunto spesso mi arrivano aneddoti di persone che stanno crescendo figli o figlie e che grazie ai miei racconti si rendono conto, ad esempio, o degli stereotipi di cui finora non si erano resi conto, e mi ringraziano per aver aperto loro gli occhi, perché diciamo che questa cosa di solito è sì un percorso, ma c'è un prima e un dopo. Una volta che si nota come tendiamo a influenzare anche il percorso di vita di bambini e bambine, non si può più non vedere questa cosa. E allo stesso tempo, non so se è un pochettino le dinamiche che ci sono sui social, di certo non ho solo persone che sono interessate e amano quello che racconto, ci sono anche persone che senza tanti giri di parole, o anzi a mo' di insulti, mi dicono: ma cosa ci fai qui? Vai a lavorare, non hai niente da fare, e cose di questo genere.
E questo la tocca, Zaira, perché di solito si dice sempre: ti possono arrivare 10 commenti, 9 positivi e 1 negativo, e tu sicuramente ti ricorderai di quello negativo. Allora, in questo caso, nel suo caso, Zaira si fa toccare da queste critiche anche poco circostanziate?
Sì, toccano, perché sono tanti, sono tutti molto attivi e molto cattivi. Si vede che non c'è una ricerca di un dialogo, ma proprio una sorta di onda per zittire un pochettino le mie idee, le mie riflessioni. Ho letto, per farmi forza, un libro di un'esperta che parla di questi temi, un'americana se non erro, How to be a woman online, e lì si spiegava come questo genere di odio si riversa molto di più sulle donne, e proprio perché io tratto i temi della parità di genere lo trovo un'ingiustizia, e ho capito che è un per zittire le donne, e allora cerco di resistere, ma assolutamente non è facile, e toccano questi commenti.
Sì, si può essere d'accordo o in disaccordo con quello che racconti, sia sulla tua pagina di blog che sulla tua pagina Instagram. Tra l'altro c'è una ti presenti, no? Sul blog Zaira racconta, e è interessante perché il tuo è un desiderio di aprire un po' il tuo modello educativo, e comunque c'è una ricerca di dialogo molto forte in tutto quello che pubblichi. Leggevo nella tua presentazione che tu non vuoi imporre un modello da seguire, cioè il modello che tu stai costruendo non è detto che sia il modello che debbano seguire tutti o che si adegui anche al tipo di famiglia, alle altre famiglie. Semplicemente stai cercando di aprire un dialogo, no? Quindi è forse questo, l'ascolto e il dialogare che mancano.
Sì, in questo tipo di interazione sui social mancano completamente questa voglia di dialogare, però in genere quello che faccio, quel tipo di commenti fine a se stessi, pieni di aggressività, li ignoro, come è consigliato fare, o magari addirittura segnalarli se sono molto violenti, e vado a cercare il dialogo costruttivo laddove ci sono persone che magari mi scrivono: ah, guarda, tu hai scritto che hai comprato una maglia rosa per tuo figlio, io non ce la farei mai con mio figlio, so che dovrei ma non ce la faccio perché i nonni, perché la scuola, perché le prese in giro. E io lì non posso che offrire empatia, sinceramente, perché so che non per tutti, a dipendenza del contesto, può essere è facile fare un passo come questo. Per questo io offro anche tante idee, dalla più piccola alla più audace, e magari una persona, un passettino alla volta, riesce ad uscire da questi schemi che sono poi solo, diciamo, arbitrari, ecco.
Sì, che poi, come ha detto lei, effettivamente è sempre difficile anche cercare proprio di far capire alle persone, forse più a quelle adulte, perché è solo un colore. E proprio riguardo a questo, all'interno del suo blog ho visto che c'è una sezione chiamata risorse, dove ci sono contenuti sia indirizzati ai bambini che contenuti appunto indirizzati agli adulti da leggere e da ascoltare, che spiegano queste tematiche. Io ero curiosa di capire in che modo cambiano effettivamente gli approcci per spiegarle, proprio perché magari negli adulti è più radicato un pregiudizio, invece in un bambino è un po' più semplice perché ha vissuto meno, ecco.
Sì, è vero che uno stereotipo in una persona adulta ha avuto anni e anni per sedimentarsi e radicarsi, mentre un bambino ha ancora una mente abbastanza aperta e malleabile, però è veramente impressionante quanto presto anche nelle persone piccole si instaurano questi stereotipi. Quindi il lavoro che vado a fare io spesso è semplicemente di aprire le opzioni, dire che sì, va bene se il mio figlio maschio decide di portare solo magliette blu, io non gli imporrò mai di mettere una maglietta di un altro colore se a lui piace il blu, però voglio che lui sappia che non deve scegliere il blu solo perché è maschio, o se ha voglia di mettere la maglia rosa non dovrebbe vergognarsene e potrebbe farlo se vuole. Diciamo che è proprio un offrire un ventaglio di possibilità anziché mettere dei paletti rigidi, perché appunto poi alla fine non sono solo colori, è un codice. Se si va in un negozio di giocattoli a vedere quali sono i giocattoli tendenzialmente blu e quali sono i giocattoli tendenzialmente rosa, si vede che c'è anche tutta una sorta di inclinazioni, hobby, passioni che si trasmettono attraverso questi due colori.
Sì, possiamo Bellissimo. Dire che se si può parlare di missione in relazione al suo Zaira, al suo progetto Zaira racconta, si può tradurre nel cercare di far capire e di riconoscere i preconcetti che abbiamo rispetto a magari l'educazione di un figlio o di una figlia, imponiamo cose diverse a uno o all'altro, quindi proprio riconoscere il preconcetto e ripartire da lì.
Assolutamente questo. Proprio di recente un'insegnante d'asilo mi ha scritto condividendo un aneddoto in cui lei stava distribuendo all'ora del pranzo durante un inserimento, quindi il papà di questo bambino era presente in sede, i bavaglini di colori diversi e lo fanno apparentemente a caso, quindi giallo qui, rosa lì, il viola là, il blu così. E questo genitore ha fatto presente all'insegnante che al suo bimbo era stato dato un bavaglino e di non esagerare.
E un bavaglio rosa, scusi, è bavaglio rosa, ok? E quindi?
Un bavaglino rosa. E il papà ci è rimasto che a suo figlio maschio fosse stato dato questo bavaglino rosa e l'insegnante ha soltanto detto, beh, se ci tieni tanto lo cambio, però è poi solo un colore. Mm-hmm. E questo papà si vede già piuttosto aperto, ma semplicemente non ci aveva mai pensato, ha detto sì, in effetti hai ragione. Quindi sì, l'idea è solo scuoterci un attimino e dire, ma perché ho sempre scelto il bavaglino blu per mio figlio? Effettivamente il rosa è poi solo un colore, ecco.
Zaira Schaubecker, lo facciamo in ritardo, ma questa intervista dalle 2:30 fino alle 3:15 circa prevede che l'ospite porti una parola. Che parola ci porta oggi?
Allora, mi sono interrogata molto sulla parola, diciamo che tutte le parole che mi venivano in mente, che mi rappresentassero, tipo mamma, ingegnera, mostravano soltanto un pezzettino di me. Allora ho scelto una parola che fosse più una parola ombrello e che rappresenta il modo in cui cerco di calarmi nei diversi ruoli che assumo nella mia vita. So che è una parola anche piuttosto controversa, ma io la scelgo oggi con fierezza ed è la parola femminista, che per me significa persona che ha a cuore e che vive la sua vita a favore nella ricerca di una parità di genere intesa come pari opportunità e diritti per tutte le persone.
Che quindi chiaramente non può essere, quando uno legge qual è il significato che una persona dà perché si autodefinisce come femminista, non può che essere d'accordo, perché appena uno supera il portato negativo, prendetela nel modo giusto, negativo tra virgolette, di femminismo come fenomeno estremo, allora a quel punto, quando sono scelte radicali che vengono portate agli estremi, danno e possono creare della perplessità. Mentre quando lei ci dà questa definizione, persona che ha a cuore le pari opportunità di genere, non possono, no, uno non può non essere d'accordo. Esattamente.
Se posso aggiungere solo una piccola cosa, volevo dire, infatti credo che anche parte della controversia arrivi dal fatto che la parola femminista assomiglia molto alla parola maschilista per costruzione, ma ecco, ci tenevo a sottolineare che femminista non è una persona maschilista, al contrario, anzi, e penso che lì venga un pochettino del malinteso.
Quindi lei trovava che cercando una definizione, una parola, ci ha pensato tanto? Quali erano le altre in opzione, a parte mamma ingegnera?
Avevo pensato anche a equilibrio, mm-hmm, nel senso di trovare un equilibrio tra le varie parti della mia vita, però visto che questo equilibrio è più un obiettivo da porsi e non una parola che al momento per forza mi rappresenta, a dipendenza dalla fase di vita in cui mi trovo, mi sentivo più al sicuro con la parola femminista.
Zaira Schaubecker, stia con noi, ascoltiamo sicuramente una donna che è stata ed è femminista, perché ha sempre rivendicato di poter essere così come si sentiva. Ascoltiamo Madonna, poi c'è il notiziario delle 15 e torniamo a chiacchierare da lei. Grazie mille. Siamo pronte a ripartire, questa è la seconda ora di Tra le righe, in vostra compagnia tre signore, questo pomeriggio, una millennial, una generazione Z e una assolutamente un boomer, proprio boomer alla grandissima. E al telefono abbiamo una, cos'è? Lei, la nostra Zaira Schaubecker, ingegnera.
È dell'88. 88
no, allora millennial, giusto?
Per ora ti dico di sì, poi controllo durante la canzone.
Ok, perfetto. Allora, partiamo con la canzone perché non vogliamo dare delle informazioni sbagliate al nostro pubblico. Comunque, grazie per essere rimasta con noi. Tra pochissimo ritorniamo a parlare di Zaira. Racconta.
Femminista è la parola...
No, Neva Petrale, dobbiamo dire, è corretto che la nostra Zaira Schauvecker del 1900...
Mi stavo dimenticando le cose importanti. Allora, sì, è una millennial, confermo.
Ok, perfetto. Zaira, almeno non abbiamo solo ricevuto delle informazioni da parte sua, ma gliene abbiamo data una. È contenta per questo pomeriggio?
Sì, mi sembra di essere tra una delle millennial più vecchie. Però,
sì, è la generazione Y, che però è conosciuta anche come millennials, quindi siamo lì.
Ok.
Dentro. Ecco, femminista è la parola che ci ha portato oggi Zaira Schauvecker, che ha una pagina Instagram e un blog che si chiamano Zaira Racconta, dove cerca di mostrarci i preconcetti che ci sono alla base dell'educazione dei figli e delle figlie, per niente, per riconoscerli e magari cercare di fare meglio delle generazioni che ci hanno cresciuto. Ecco, verrebbe da chiedersi come mai lei abbia così tanto interesse in modificare l'educazione di suo figlio, comunque cercare di dare delle linee guida per riconoscere questi preconcetti, dal momento che comunque svolge una professione tipicamente associata al mondo maschile. Come è successo?
Com'è successo che sono...
Che nonostante questi stereotipi che ci sono anche rispetto alle professioni, no? Si dice che magari le bambine e le donne sono meno portate per le matematica, e lei è finita a svolgere una professione di ingegnera meccanica. Come è riuscita a, diciamo, oltrepassare questi stereotipi?
Sì, ok, adesso ho capito. nel senso che... effettivamente io sono tra le poche persone, statisticamente parlando, nate donne, cresciute come donne in questa società, che sono andate a fare uno studio molto molto maschile. Come ricordavate all'inizio, nel 2007, quando ho iniziato il Politecnico, eravamo soltanto il 7%, quindi in una classe di circa 300-350 persone, le ragazze erano soltanto 15-20, più o meno, a livello di numeri. Quindi io, diciamo, mi è andata bene in questo senso, sì, che ho ricevuto sicuramente un'educazione comunque ancora influenzata dal genere, ma nella mia famiglia, fortunatamente, perlomeno quelli riguardanti le professioni, erano veramente molto poco presenti. Ad esempio, io stessa ho una zia che di formazione è elettromeccanica, ho avuto un nonno che insegnava fisica all'Arti e Mestieri e che quindi mi ha vista come una bambina recettiva all'apprendere la fisica, la matematica, e non ha mai fatto differenze o storto il naso perché era una bambina. Anzi, mi ripeteva continuamente che conoscere la matematica era come conoscere una lingua in più, quindi lui l'ha vista semplicemente come una cosa in più che avevo nel mio bagaglio. Quindi sì, nel mio caso mi è andata bene, però appunto proprio per questa mia caratteristica, tra l'altro una delle parole che consideravo per me oggi era anche eccezione, perché spesso mi sono ritrovata ad essere un'eccezione, che se non si è abbastanza consapevoli potrebbe essere una cosa che ti rende
quasi come un complimento, no?
Esatto, guarda, la Zaira è una delle poche donne che è riuscita, che ha fatto ingegneria meccanica, che è dura, che è tosta e qua e là. In realtà, quando mi sono tolta il velo di ignoranza che avevo davanti agli occhi, ho detto: ma Zaira, non devi essere orgogliosa e sentirsi meglio delle altre donne perché tu sei ingegnera e non, per dire, infermiera, per nominare un mestiere invece piuttosto femminile. Devi essere triste che tu sei tra le poche che in questa società ha avuto la possibilità e i privilegi di arrivare dove è arrivata. C'è qualcosa che non va. e per questo ho deciso di parlarne per fare in modo che sempre più persone, indipendentemente da mio figlio, siano libere di scegliere un percorso di vita che si addica loro indipendentemente dai genitali con cui nasce.
Mm-hmm. Giustamente. Ma la domanda è questa. Adesso si trova a fare un'esperienza in Svizzera interna e sta lavorando lì, e allora mi chiedo se ci sia una maggiore disponibilità e apertura e attenzione alle questioni di genere.
Allora, anche statisticamente la Svizzera interna, in quanto parametri, indicatori, parità di genere, è leggermente più avanti della Svizzera italiana. Non so, le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano part-time, per esempio, sono leggermente più numerose in Svizzera interna rispetto al Ticino, dove si scelgono modelli più classici come l'uomo che lavora part-time e la donna che svolge un lavoro casalingo a casa. Quindi è leggermente meglio, però anche io ad esempio adesso lavoro in una squadra di 25 persone e le donne sono 4, tra l'altro, 4 e tra l'altro in diminuzione, perché di queste persone alcune andranno. Quindi a livello di numeri io spesso, anche in Svizzera interna, mi ritrovo ad essere spesso l'unica donna in una sala, l'unica di 5 colleghi, l'unica in un corso per quadri in netta minoranza, 3 su 20 magari. Quindi se ne parla sempre di più. In Svizzera interna, che noto, è un'attenzione sul linguaggio, tanti colleghi, in genere maschi, i miei colleghi, quando parlano fanno molta attenzione di dire, per esempio, adesso se penso al mio mestiere presso le FFS, dicono i pianificatori e le pianificatrici, i conduttori di treni e le conduttrici. Quando parlano fanno in modo che si sappia che ci sia anche una professionista femminile di cui si sta parlando, e questo in Ticino si fa ancora poco, però è una differenza minima, direi, al momento.
Zaira Schauwecker, adesso vorrei anche entrare nel merito dei suoi consigli, perché mi interessa anche il fatto che, oltre ad avere creato questo progetto personale, quindi aver voluto condividere un percorso e una perplessità, e giustamente l'obiettivo suo personale di condivisione, e l'altro è quello di non essere solo un'eccezione in un futuro. Però mi interessa anche il fatto che lei dia dei consigli di lettura per tutte quelle che sono le mamme o i papà che decidono di seguirla. Magari ne parliamo tra pochissimo. Prima, dalla mia parte, e lui è Francesco Gabbani. Con Zaira Schauwecker, che ha portato oggi la parola femminista, cioè una persona sensibile alla parità di genere, e ingegnera, creatrice di questo percorso, di questo progetto personale, Zaira racconta o Zaira conta, nel senso che conta sulle dita di una mano le sue colleghe, perché sono poche quelle con cui divide delle responsabilità in un ambito molto tecnico e molto tradizionalmente, e speriamo che questo cambi, maschile, cioè quello dell'ingegneria meccanica. Volevo arrivare ai consigli che lei dà nel suo sito, e alla scelta di quali devono essere le caratteristiche dei libri, uno per bambini, due per adulti, per poter essere considerati fruibili o aperti, o che lei consiglia. Chiaramente non è il verbo, è semplicemente la sua esperienza ci dice che cosa lei suggerisce, poi uno può decidere autonomamente se gli piace o non gli piace, ci mancherebbe altro.
Sì, assolutamente, anche qua non era inteso io adesso,
certo.
Dico che libro leggi, era piuttosto anche qua un progetto di messa in comune, di condivisione di libri interessanti che ho trovato, perché comunque il panorama libresco, specie per i libri dell'infanzia in italiano, è molto ampio, c'è cioè una produzione grandissima di libri nuovi che escono tutti i giorni, traduzioni da altre lingue oppure scritti direttamente in italiano, e io quello che ho notato subito leggendo libri a mio figlio, quindi questo parte della mia esperienza di madre, che alla fine i libri per l'infanzia rispecchiano la nostra società, quindi tendenzialmente le figure rappresentate nei libri, i ruoli rappresentati nei libri sono molto stereotipati per genere, quindi ad esempio abbiamo tantissimi libri tra cui scegliere in cui il papà va al lavoro, la mamma è a casa con i bambini a fare i pasticcini, che non è sbagliato di per sé, io non volevo eliminare dal panorama libresco di mio figlio questo tipo di libri, ma ci tenevo ad offrire altri modelli di famiglia che potesse osservare in questi libri, e quindi questi tipi di libri anche si contano, Zaira conta, sulle mani di una... sulle dita di una mano, e per cui ho deciso di raccoglierli in caso qualcuno volesse proporre anche modelli, diciamo, un po' diversi dal tradizionale. E quindi per i libri dell'infanzia io di solito scelgo libri che non siano troppo didascalici, quindi ti insegno cos'è la parità di genere scrivendo un libro noioso che nessun bambino ha voglia di ascoltare o di leggere. E quindi io scelgo libri che sono pensati per persone, ma dipende l'età e alla fine da ogni individuo, però diciamo con dei disegni, con un linguaggio semplice e che mostra semplicemente delle alternative senza spiegarle. Un esempio che mi viene in mente, ad esempio il trattore della nonna, semplicemente parla di questa nonna che in una fattoria fa quei mestieri che solitamente si vedono associati ad un uomo, quindi guida questo trattore, si mette gli stivali e va a raccogliere la frutta, mentre suo marito, il nonno, rimane a casa appunto a fare una crostata e a stendere il bucato. Quindi non è che si vuole a tutti i costi sovvertire i ruoli tradizionali di genere, ma si vuole mostrare che è possibile anche fare diversamente, e per me era importante farlo perché nella nostra famiglia tendenzialmente siamo invertiti in questi ruoli, io e mio marito, e quindi volevo far vedere a mio figlio che non siamo gli unici, che si può fare anche in un altro modo.
Ecco, parlando di suo figlio, che se non sbaglio ha 6 anni, è stato cresciuto da 2 genitori consapevoli di questi appunto stereotipi di genere, una cosa abbastanza rara, e quando si relaziona con i suoi compagni di classe ci sono stati momenti di difficoltà oppure esempi anche di interazioni che magari l'hanno fatta sorridere perché è venuto a casa e le ha raccontato qualcosa che le ha fatta sorridere?
O piangere?
Allora, per lui
anche.
Questa è la normalità, e quindi al momento sul modello familiare, ovvero la mamma che va via a differenza del papà, per esempio adesso che sono qualche giorno a Berna, non sembra soffrirne e non pare nessuno che abbia preso in giro in questo senso. Quello che è successo, a volte lui porta i capelli lunghi, a volte li tiene indietro la frangia con una forcina, con una molletta, oppure appunto abbiamo dato libertà sulla scelta dei colori, c'è stato un periodo, adesso sempre meno, in cui portava magari anche la maglietta rosa o addirittura per un periodo la gonna, e chiaramente qua sono arrivati tantissimi commenti sul fatto che lui è una bambina o sembra una bambina, però poi si spiega e le cose di solito finora sono... l'allarme è rientrato. Lui spesso viene preso per bambina da chi non lo conosce, solo per i capelli, anche se è vestito tutto blu, comunque viene preso per una bambina perché ha questi capelli boccolosi, rossicci, che tiene in una coda, e le persone credono quindi che è un bambino, perché è molto raro vedere bambini i capelli lunghi, e lui semplicemente al momento corregge, dice: no, guarda, hai fatto un errore, sono un bambino, ad esempio.
Zaira Schauwecker ci ha dato un consiglio letterario per l'infanzia, invece per quei genitori che ci stanno ascoltando e stanno dicendo interessante, proviamoci, a qualche consiglio di lettura facile,
esatto,
accessibile?
Per le... Esatto, per i libri di persone adulte il criterio principale che deve avere secondo me è non essere noioso alla lettura, non un mattone con quelle frasi lunghissime che ti perdi, che durano mezza pagina. Quindi tendenzialmente ho proprio cercato di raccogliere quei titoli che per me sono stati molto fruibili, accessibili e diciamo sul lato educazione. Oltre agli stereotipi c'è proprio un libro che si chiama Crescere un figlio femminista, che ho trovato di una giornalista francese che si chiama Blanc, e Blanc si scrive, e questo l'ho trovato molto fruibile, è un manuale piuttosto con tanti consigli pratici, molto pragmatico e con capitoli corti, brevi, quindi veramente scorrevole trovo. E più lato, come si dice, non educazione dei figli, ma piuttosto come ci ripartiamo i ruoli all'interno della coppia, chi ha più carico mentale, chi pensa a questo e quest'altro dentro la coppia, consiglierei tantissimo il libro che si intitola Bastava chiedere di Emma, è a fumetto, ma molto molto eloquente con queste vignette, si legge anche questo molto facilmente scorrevole, ma apre gli occhi soprattutto agli uomini, penso, su tante cose.
Prendiamo appunti. Zaira Schaubecker, io ti ringrazio per essere stata con noi questo pomeriggio e ti auguro una buonissima continuazione.
Grazie a voi per lo spazio che mi avete dato.